Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Entro nel parcheggio della discoteca, trovo vecchie conoscenze che ci procurano tutto quello che ci serve. Mi trovo da solo con quella pasticca in mano e penso, è l'ultima volta. Storie di ultime volte e di abbandoni religiosi in una puntata che si intitola L'ultimo addio.
Io, Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
È ormai storia della televisione, in qualche modo, è ormai anche storia della lotta alla mafia, questo pezzo, questo breve monologo, mi verrebbe da dire, anche se Rosaria Costa stava leggendo da un bigliettino. Lei, appunto, Rosaria, è la vedova dell'agente Vito Schifani, che era un uomo della scorta di Giovanni Falcone. Queste parole arrivano da una chiesa di Palermo, era il 25 o 26 maggio del 1992. Era solo il primo dei due grandi attentati, quello che i mafiosi hanno chiamato l'attentatuni, cioè un attentato che doveva far sapere al mondo intero che c'era un uomo da punire. Quell'uomo era Giovanni Falcone, un magistrato che combatteva la mafia e che non venne ucciso come succedeva con dei colpi di pistola in mezzo a una strada, ma venne ucciso, immagino sappiate, facendo letteralmente saltare in aria il tratto di autostrada che stava percorrendo sulla sua auto insieme a sua moglie, insieme agli uomini della scorta, tornando dall'aeroporto di Punta Raisi in città. Quel giorno, quel 23 di maggio, è cambiata la storia di questo paese, è cambiata in qualche modo anche la storia di questa donna, di quella che avete sentito parlare, di Rosaria Costa, che ha perso appunto il marito Vito Schifani, che era un uomo della scorta di Giovanni Falcone. Si intitola L'ultimo addio, la puntata di oggi, ed è per questo che abbiamo aperto con questo estratto, con questo pezzo di audio, perché vi raccontiamo delle storie che hanno a che fare proprio con quello. La linea d'ombra di queste storie è quella che ha a che fare con un nuovo inizio, cioè con un saluto definitivo e letteralmente con un nuovo inizio. Vi racconteremo una storia che sembra arrivare da un altro mondo, che è la storia di una famiglia poligama che sta in una comunità religiosa dove vige la poligamia, dove quindi cioè gli uomini sposano più di una donna, e questa famiglia molto allargata deciderà di lasciare questa comunità, quindi salutare tutti insieme, perché trovano illiberali alcuni aspetti della condizione femminile. Quindi questo marito, insieme alle cinque mogli, prende i figli e se ne va. E poi vi raccontiamo altre due storie. Sono storie, mi verrebbe da dire, anonime, nel senso che non abbiamo la voce dei nostri ascoltatori perché hanno preferito non intervenire. Una è la storia che tra l'altro ha dato il titolo in qualche modo a questa puntata, perché è l'addio ad una scelta di vita e ad un pezzo della propria vita che è legato ad una pastiglia di ecstasy, quindi ad un pezzo della propria vita che è legato alla dipendenza da sostanze. E l'altra invece è un addio ad una persona e anche ad un pezzo di vita molto lungo che la protagonista e autrice di questa storia ha voluto raccontarci, che ha a che fare con la dipendenza dagli esseri umani, cioè con la dipendenza da persone che vengono abitualmente definite narcisisti patologici, direi, che la cui patologia sfocia nel diventare ossessivi nei confronti dell'altra persona. Insomma, è una storia di dipendenza durata molti molti anni che la protagonista riesce appunto a sciogliere e finalmente, in età molto avanzata, all'età di 64 anni, riesce a prendere e andarsene da quella persona. Insomma, è l'ultimo addio, abbiamo molte storie, sono tutte molto belle, mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Ho 64 anni e devo fare un bel salto indietro nel tempo per ritrovare il momento in cui ho oltrepassato la famosa linea di confine che ha determinato il cambiamento nella mia giovane vita di ventenne. Innamorata di un ragazzo più grande di me di 8 anni, non era il mio primo amore. I ragazzi con cui avevo intessuto le mie prime storie d'amore erano state delle relazioni profonde, ma senza il coinvolgimento totale di ogni mia singola cellula. Sì, è stato quel tipo di innamoramento amore che tiene un faro sempre acceso solo su due innamorati, come quelle luci di scena che creano un'isola accecante nel buio di un palcoscenico. Mi era capitato quello che nemmeno immaginavo potesse esistere. La persona che si accomoda tranquillamente dentro di me e prende spazio, come una goccia d'inchiostro ti colorerebbe completamente di blu se le tue cellule fossero acqua. Ecco che, senza cercare, ho trovato la persona a cui ho dato le chiavi per sempre, senza se e senza ma. Un paio d'anni di incontri sempre tranquilli, mai un litigio, sempre appassionati, affamati l'uno dell'altro, mai una nuvola all'orizzonte. La vita scorreva con il flusso naturale che contraddistingue quella dei giovani innamorati, circondati dagli amici con cui si condividevano le serate, le gite al mare, in montagna. A un certo punto si presenta il primo grande ma. Mi ero appena laureata in lingue, smaniosa e desiderosa di fare le prime esperienze di lavoro. Le lingue straniere sono sempre state la mia passione, ero bilingue da bambina, ma appena ho avuto la prima lezione d'inglese me ne sono innamorata. L'ho fatta mia, la imparavo con una facilità estrema, per me era stata un'enorme scoperta e allo stesso tempo la cosa più naturale del mondo. Parlarla mi dava un senso di libertà, era come respirare la brezza del mare. Avevo preso contatti con un'agenzia di viaggi e così avevo concordato il mio primo incarico di lavoro. Dovevo partire una domenica mattina da Firenze con un pullman e un autista per andare a prendere dei turisti svedesi all'aeroporto di Pisa e poi accompagnarli proprio a Firenze. Ero eccitatissima, contentissima, avevo fatto da sola ed ero fiera, anche se cominciavo con un semplice viaggio da accompagnatrice. Ma questa gioia mi è stata tolta immediatamente. Il mio ragazzo ha voluto a tutti i costi che rinunciassi a questo incarico perché secondo lui mi davano poco, 50.000 lire, che per me erano tantissimi. Ma lui diceva che erano pochi, che mi sfruttavano e che dovevo rimanere a Firenze. Non so perché, ma non mi sono sentita di andare contro la sua sicurezza, la sua veemenza, il suo potere. Era la prima volta che esercitava il potere su di me, sulla mia volontà, sul mio piacere, scelto da me e non da lui. Non ho capito perché l'ho fatto. Ma per amore di pace, mio malgrado, ho telefonato all'agenzia inventando una scusa grossa come una casa. Dire che non potevo andare, mettendola naturalmente in grosse difficoltà, perché lì per lì doveva reperire un'altra persona che mi sostituisse. Questo ha determinato la svolta. Fino a quel punto pensavo di essere padrona della mia vita, di avere un futuro che potevo tracciare a mio piacimento. Ero pronta, avevo tutte le carte in regola per agire, cominciare a cogliere i frutti di anni di studi e sacrifici. Non so perché ho tradito me stessa. Non me lo so spiegare fino ad ora, semplicemente lo amavo e nessuno mi aveva spiegato le regole per capire che ad amare bisogna essere in due. E invece mi sono trovata nella situazione di dare senza minimamente ricevere un appagamento affettivo, un aiuto per intraprendere la mia strada professionale. Anzi, ogni mia azione in questa direzione veniva deviata con forza, prepotenza, ma soprattutto, la cosa più grave di tutte, perché ho lasciato che decidesse lui tutto per la famiglia e per me, fino a 2 anni fa, quando finalmente l'ho lasciato al suo smisurato egoismo di narcisista e sono rientrata nel mio confine naturale, quello della libertà di decidere della mia vita. I've waited many years, every print I left upon the track has led me here. And next year it'll be clear, this was only leading me to that. And by that time I hope that be back in the pulse. And I know none of this will
run, but I know a sound is still a sound around no one. And while I'm in this body, I want somebody to want, and I want what I want, and I want you. To love.
E ora continuiamo a raccontare questa puntata che si intitola L'ultimo addio, a proposito di addii, dopo quello forse tardivo ma comunque benefico della protagonista della scorsa storia. Ora andiamo da un'altra parte e l'addio che viene dato dal protagonista non è a una persona ma è a una sostanza. Un volo durato qualche anno, un volo che mi spingeva sempre più in basso verso l'orlo della depressione. L'apice di tutto ciò l'avevo toccato nel Capodanno del 2008, ad un rave a Roma, dove con i miei amici avevamo fatto di tutto e proprio quel tutto la mattina successiva mi aveva spiazzato. Nella mia più completa confusione avevo avuto un attimo di lucidità e osservando la scena che mi si palesava davanti mi spaventai. Non eravamo più dei giovani ribelli alla ricerca di nuove esperienze, ma solo un gruppo di tossici che contrattava per avere un po' di anfetamina alla stazione. Da lì il mio cambiamento. Decido di cambiare vita, smetto con le droghe, con la vita al limite, metto la testa a posto, penso al mio futuro, mi trovo una ragazza che ora sto per sposare, mi do anima e corpo al lavoro. 6 mesi dopo, quando penso di aver superato tutto, mi invitano a una serata. Prima rifiuto, poi sotto le pressioni dei miei amici mi lascio convincere con la promessa che sia l'ultima volta per tutti noi. Entro nel parcheggio della discoteca e iniziano i crampi allo stomaco, perché in fondo so quello che succederà. Troviamo vecchie conoscenze che ci procurano tutto quello che ci serve e entriamo. Mi ritrovo solo con quella pasticca in mano e penso: è l'ultima volta.
Words, I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the corner. I hide it under the bed, say these things, they go away, but they never do. To
metto in bocca e l'amaro che rilascia mi ricorda tutto il passato, sbattendomelo in faccia di prepotenza. Penso ormai è fatta. Al mio io interiore dico: ci vediamo domani mattina. Ecco che inizio il mio volo pindarico, che si interrompe per alcune allucinazioni alternate ad attimi di lucidità che mi fanno riflettere su cosa sto facendo e su cosa volevo fare nelle ore precedenti, fino a quando mi ritrovo nella stessa sala, prima affollatissima, con la musica assordante ma completamente vuota e totalmente in silenzio. Capisco che è un'allucinazione, però davanti a me, per terra, si palesa il corpo di una ragazza, è in preda alle convulsioni. Cerco di avvicinarmi, ma qualcosa mi frena. Riprendo lucidità, capisco che la ragazza a terra è vera. Sta schiumando dalla bocca e le convulsioni la fanno rimbalzare in una maniera mai vista. E chi mi frena sono i ragazzi intorno a lei, che aiutano i buttafuori ad evitare che ingoi la lingua e muoia per soffocamento. Io resto pietrificato, giro le spalle e mi ritrovo lontano. Ho bisogno d'aria. Trovo una panchina fuori dalla discoteca e non ricordo quanto tempo sia rimasto lì. Ho preso coscienza solo alle prime luci dell'alba, quando il sole ha sfiorato la mia pelle. Guardandomi intorno scopro che tutta la mia combricola era seduta lì, al mio fianco. Dico solo una frase, e quella frase balena nella mia mente stanca, ma finalmente, apparentemente lucida. È l'ultima volta.
This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die. But it's over. Just do this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. This is our last embrace. Must I dream and always see your face? Why can't we overcome this war? Baby, maybe it's just
Come dicevo in apertura, questa storia non ha la testimonianza del suo autore, perché lui ci aveva chiesto di non intervenire, cioè molti ci mandano la storia dicendo molti, fortunatamente non moltissimi, perché per noi è parte del racconto sentire quella persona, no? La storia è quasi solo un espediente per poi conoscerla e aprire un piccolo spiraglio in quell'essere umano oggi, in quest'altro domani, in quest'altro ancora dopodomani. Purtroppo lui ha preferito non intervenire, la storia però ci sembrava interessante da raccontare, proprio perché sì, speriamo che per lui e per molte persone sia veramente l'ultima volta. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra.
Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linea d'Ombra.
La puntata di oggi è dedicata agli addii e dopo l'addio alla droga ora arriva un addio alla religione. Vi raccontiamo la storia di Rosemary, una donna che decide di seguire il marito fuori dalla comunità religiosa in cui vive, che prevederebbe la poligamia. State con noi. Sin da quando ha 14 anni, Rosemary sa di essere diversa dai suoi compagni di scuola. Vive con la sua famiglia e la loro comunità lontano dalla città. Deve fare ogni giorno mezz'ora di scuola bus per raggiungere la sua classe. Ma non è questo a renderla una bambina diversa dagli altri. Se ne accorge quando un giorno un suo compagno di classe le dice: «Tu sei poligama?». Al ritorno a casa scopre che quello che per lei è sempre stata la normalità della sua famiglia non lo è per il resto del mondo. La comunità religiosa a cui appartiene, che si chiama Unità Apostolica dei Confratelli, prevede, appunto, la poligamia.
Mi hanno fatto sposare un mio cugino quando avevo 18 anni. Abusava di me quasi ogni giorno. A 14 anni sono stata corteggiata da un mio zio 42enne. Sarei stata la sua terza moglie. Per tutta la vita mi hanno ripetuto che se me ne fossi andata sarei finita all'inferno. Ma non potevo restare, l'inferno era lì. Da piccole abbiamo deciso che saremmo scappate. E l'abbiamo fatto, ci siamo riuscite. E ce ne siamo andate. Ora siamo decise ad aiutare altre persone a sfuggire dalla poligamia.
La religione è la parte centrale delle loro vite. Pregano 3 volte al giorno. L'obiettivo ultimo delle vite è molto chiaro: ottenere il regno dei cieli, ovviamente. La comunità è composta da circa 10.000 persone, vivono in Utah, negli Stati Uniti, ma ce ne sono molte altre anche fuori dai confini americani. Crescendo, Rosemary non fa che pregare e raggiunti i 17 anni arriva il momento per lei di cercare un marito. Proprio in quei giorni, nella comunità, arriva una persona nuova, si è trasferita lì con la famiglia, si chiama Brady, è convertito da poco, è una persona intelligente, divertente ed è molto bello, ma soprattutto non è un parente. Cosa piuttosto difficile che accada in una comunità così ristretta. I due ragazzi iniziano a chiacchierare e le sue idee sono piene di vita, di energia, e Rosemary ci mette poco ad innamorarsene. Ma Brady fa gola a molte delle ragazze della comunità, quindi stringe i tempi. La sua famiglia però non è d'accordo sul fatto che lei frequenti un ragazzo convertito da poco alla religione. L'idea comune sui convertiti è che arrivino nella comunità, si sposino e poi se ne vadano, portando via le mogli con loro. Intanto il tempo passa e Brady inizia a sposarsi. Sposa prima Pauline, poi sposa Robin e poi, 5 anni dopo averla vista per la prima volta, Brady chiede a Rosemary di diventare la sua terza moglie e lei accetta. Il giorno della cerimonia c'è gran parte della comunità presente in chiesa. Il cerimoniale prevede che da un lato dell'altare siano in ginocchio lo sposo e la futura sposa, mentre dall'altro lato dell'altare si trovino le mogli precedenti. Al momento dell'unione della nuova coppia, l'ultima delle mogli si alza, si avvicina ai futuri sposi, prende la mano della nuova sposa e la posa su quella dello sposo, che poi è anche suo marito, se per caso qualcuno se lo fosse dimenticato. Il sacerdote che officia legge una formula in cui si chiede alla vecchia moglie se acconsente a consegnare suo marito ad una nuova sposa. E così fa Robin, la seconda moglie di Brady. Si alza, posa la mano del marito su quella di Rosemary e alla domanda del sacerdote risponde di sì. Ma lo dice a voce bassa, sembra un sussurro quasi impercettibile. Il sacerdote è costretto a ripeterlo mentre la chiesa si è fatta silenziosa. Sì, risponde lei. E da quel momento suo marito si sposa con la terza moglie, Rosemary. Ma Rosemary non è l'ultima moglie. 3 anni dopo, infatti, Brad sposa Noni, la moglie numero 4, e poi Rhonda, la quinta moglie. Insomma, facciamo un secondo i conti in tasca a questa famiglia. Brady, il capofamiglia, ha 29 anni, 5 mogli e in tutto 25 figli, in più qualche cane e gatto. Inizialmente vivono tutti insieme, ma col tempo Brady costruisce una casa per ciascuna delle sue famiglie e ruota le notti della settimana in modo da dormire ogni notte con ciascuna delle 5 mogli. Le 5 donne passano molto tempo insieme, sono ragazze giovani e a modo loro, sostengono, si divertono, prendendosi cura della casa e dei loro figli. Passano così i primi 10 anni di vita di questa famiglia. Ma le cose stanno per cambiare velocemente.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear. Still checking each other out, hey. Nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave, cause your heart is there. But you can't stay, cause you've been somewhere else. You can't cry, cause you look broke down. But you're crying anyway, cause you're all broke down. It's a family affair.
It's a family affair.
Oh, yeah, a family affair.
Brady scala velocemente le gerarchie all'interno della comunità e a nemmeno 30 anni siede insieme agli anziani in quello che è una sorta di senato che decide e legifera. È proprio qui che sente parlare di punizioni da infliggere alle proprie mogli per comportamenti non consoni al credo religioso, come vestire troppo alla moda oppure non prendersi cura in maniera appropriata della loro casa. E qui Brady ha un sussulto. Lui non solo non si sente di punire una delle sue mogli per nessun motivo, ma non sente proprio di essere una sorta di proprietario delle donne che condividono la vita con lui. Lui però realizza, e lo realizza solo adesso, che le donne della comunità sono state cresciute in modo da accettare queste idee. Brady a questo punto comincia a ordinare in segreto libri di filosofia, saggi sul femminismo, sa che se qualcuno lo scoprisse passerebbe da avere 5 mogli e 25 figli a diventare uno scapolo immediatamente. Rosemary però scopre le letture del marito e inizia a preoccuparsi. Comincia a temere che, come molti hanno già fatto, il marito prenda con sé la moglie preferita che lei immagina essere Polly e sparisca. Brady intanto comincia a condividere con le sue mogli i suoi pensieri, che nella comunità sarebbero definiti spiritual porn, cioè pornografia spirituale. Le mogli sono per lo più ragazze giovani, uscite appena maggiorenni da casa per unirsi a un giovane uomo, e sono terrorizzate. La loro principale paura è che la loro famiglia vada in frantumi insieme con l'unica vita che fino a quel giorno avevano conosciuto. Finché un giorno i vecchi della comunità adottano una nuova regola. La regola dice che le donne della comunità non possono farsi il buco nell'orecchio. È a questo punto che le cinque mogli, nessuna delle quali ha mai indossato orecchini né ha mai avuto il buco nel lobo, si sentono private di una libertà per la prima volta. E così un giorno salgono sull'auto e vanno in città con l'obiettivo di farsi ciascuna un buco all'orecchio. Un giorno uno degli anziani chiama Brady e gli dice che vogliono promuoverlo ulteriormente, ma per farlo lui deve dire alle sue mogli di levarsi quegli orecchini e non indossarne mai più, in modo che il loro lobo torni integro. Oltre a questo gli intima di farle vestire in maniera meno moderna, ma la risposta di Brady è che le sue mogli sono belle e a lui piacciono così. Poi un giorno Rosemary incontra un'amica ad una festa di compleanno dei figli. L'amica le va incontro, la abbraccia, e lei si accorge che mentre la abbraccia, questa infila un dito nella veste all'altezza del collo per controllare che sotto indossi la tunica bianca. La tunica bianca è un indumento che tutti uomini e donne devono indossare sotto gli abiti e rappresenta la purezza e devozione a Dio e ai fratelli. Quando se ne accorge, Rosemary sa che per lei la vita in quella comunità apostolica è finita. Non indossa la tunica da molto tempo e questo è l'ultimo affronto. Quando la voce si sparge però, Brady e le altre mogli, invece che accusarla e cacciarla dalla famiglia, fanno lo stesso, smettono di indossare la tunica. Sono una famiglia e vogliono rimanere insieme. Oggi questa famiglia non fa più parte dell'unità apostolica dei confratelli, eppure continuano a vivere insieme come una famiglia poligama, composta da un marito, 5 mogli e 25 figli.
She wants to bury me in Austin or New Chico. She don't want to be a man or a woman. She wants to be your love.
Checked into my heart and trashed it like a
storia che vi abbiamo appena raccontata l'abbiamo trovata ascoltando uno di questi programmi americani di narrazione di storie. Si intitola Snap Judgment il programma, e la puntata si intitolava invece A Wife's Tale, cioè il racconto di una moglie, proprio perché Rosemary, questa donna, ha raccontato in prima persona al conduttore di Snap Judgment tutta questa storia. Se avete voglia di ritrovarla, andate a cercarla, cercate, vi ripeto, A Wife's Tale, Snap Judgment. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Linee d'ombra.
E quindi siamo qui con Pasquale, che è arrivato a Basilea a cercare la donna della sua vita, che però da un anno non sente più, perché gli ha scritto una lettera in cui gli dice: non cercarmi più. La motivazione era: ti amo troppo e faccio fatica a star lontano, visto che i due abitavano una in Italia per via del militare, l'altra in Svizzera. Lui ovviamente la prima cosa che fa appena lascia la caserma, come la scena di un film, sale in auto e corre in Svizzera, e va prima dalla madre, poi va dalla sorella, ma la risposta che riceve in entrambi i casi è la stessa: picche.
Senza insistere, senza pressione, perché vedo proprio, sono molto, è molto chiara anche lei nella spiegazione, prendo e me ne vado e me ne torno a Firenze.
Anche lei, come sua madre, fu molto categorica, invitandomi con un po' più di affetto, fu questa l'unica differenza, a non farle domande, perché anche a lei era stato vietato di darmi qualsiasi informazione.
Io volevo sapere dove stava, io volevo rincontrare Fista, rivederla, per parlarci, per poter parlare di quella ultima lettera che lei mi aveva scritto e che io poi dopo era finita lì.
Guidavo senza pensare, ogni tanto mi fermavo, poi ripartivo e non vedevo la strada, mi scorreva davanti come se non dovessi andare da nessuna parte. Arrivai in tarda notte con il cuore spezzato in due.
Sono preso, ripartito con un automa, mi ricordo che dava questa macchina tutta scassata, ritorno a Firenze. Mi ricordo che io feci tutto questo in un giorno. Faccio presente che Firenze, Basilea, se non sbaglio, sono circa 500 km, 400-500 km. E tale era la mia dimensione di zombie, diciamo così, che non avevo bisogno né di energia per star sveglio, né di energia per dormire, né di energia per pensare, né... Io andavo, ricordo, viaggiavo, guidavo senza pensare quasi, capito?
Le donne, quando ti regalano il loro amore, ti coprono d'oro, diamanti e pietre preziose, ma non puoi metterli in una cassaforte dove solo tu conosci la combinazione, perché quando se ne vanno si portano via tutto dentro la loro memoria, lasciandoti a cercare la combinazione. Sta a te decidere quando smettere di cercarla. Ogni giorno decidi che questo è l'ultimo tentativo, ma poi non ti arrendi e il tempo passa.
Io sono stato un anno ad aspettare quel giorno lì, perché tutto è iniziato quando io ho iniziato a fare il militare. Ho aspettato un anno solo ad aspettare poter uscire da quella caserma. Considera, un paio di volte ho tentato le fughe, cercavo pure di fare la fuga durante l'anno. Ho aspettato un anno per partire e andare da lei. Quindi se te aspetti un anno tutti i giorni, aspetti, conti le ore, eccetera eccetera, e poi ti arrivi lei, tutto finisce con una semplice scusa: ma non ti possiamo dire niente, capisci? Non è che tu ti ripigli tanto bene, o tu vai fuori completamente, oppure stai un po' come nella dimensione di uno che ne so, che si è fatta una, io non me la sono mai fatta, ma una dimensione di drogato.
Ti trovi davanti a quella cassaforte e non ti ricordi bene quello che c'è dentro, non ti ricordi il suo valore e ti disperi per non averlo apprezzato quando la cassaforte era ancora aperta. Si apprezzano le cose quando ci sfuggono, quando non le possiamo possedere. Hai anche più di un'occasione per valutarle, ma non ne fai buon uso perché ti sembra che tutto ti sia dovuto. Come l'aria che respiri, come il sole che ti illumina. Ecco, io mi sono fatto sfuggire quelle occasioni e Crista non me ne ha più concesse.
Take all your chances while you can. Never know when they'll pass you by. Like a sun
the mathematician cannot solve. Like me, trying my hardest to explain.
Siamo qui questa settimana e questa puntata di Linee d'Ombra insieme ovviamente a questo episodio della nostra storia seriale. Vi ricordo che potete ascoltare il pacchetto dei 5 episodi domani sera, se siete per caso vicino a radio, una radio alle 21.30 qui su Radio 24, oppure recuperarle ovviamente in podcast. Usate questo fine settimana saggiamente, ascoltate i nostri podcast, leggete delle storie, ma soprattutto raccontatecele e inviatecele. lineedombra@radio24.it, noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Grazie a Mauro Pescio che raccoglie racconta questa storia e scrive il programma insieme a me, grazie a Danita Panizza, grazie a Luca Micheli, grazie a Paolo Corleoni. Ora ascoltiamo il GR, noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!